Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2020 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti, vi ringrazio per prendere parte a questa veloce rappresentazione dei risultati dei 9 mesi. Abbiamo appena finito il consiglio, come sempre, e siamo qui da voi per darvi le comunicazioni relative. I risultati sono stati ovviamente approvati con una valutazione positiva da parte del consiglio stesso, in merito in particolare alla buona tenuta del percorso di crescita, pur nella definizione dello stesso in un periodo tumultuosamente complicato, di cui non si trova traccia perlomeno nel segno della nostra crescita. Il segno riguarda tutto il conto economico, segna soprattutto la conferma del nostro forte intendimento di continuare la nostra marcia a prescindere da quelle che sono le contingenze che purtroppo hanno investito il paese in questi mesi. Vi dicevo, a tutti i livelli del conto economico abbiamo chiuso a livello di EBITDA con 806 milioni, l'EBIT si è attestato a 415 e il net profit a 233. Nel contempo anche il livello dell'indebitamento è andato a scendere rispetto all'analogo periodo del 19 fino a 2,5 volte. E anche questi sono tutti segni che confermano in maniera chiara, non certo una fase entusiastica, ma certamente una fase nella quale si riflettono nei risultati quella voglia di continuità e di impegno che l'azienda ha dimostrato sotto tutti i profili di cui parleremo fra poco. La crescita quindi è stata a livello di EBITDA di 20 milioni che sono stati anche, ovviamente, sono al netto di una serie di negatives di cui parleremo fra poco. Comunque 20 milioni che ci lasciano soddisfatti per il modo in cui li abbiamo saputi portare a casa. Per quello che riguarda l'EBIT, la crescita è stata di 9 milioni e ha raggiunto, come vi dicevo, i 415. La crescita sconta un leggero aumento degli ammortamenti per effetto dell'acquisizione di Est Energy. La crescita poi arriva giù fino all'utile netto compreso, che chiude a 233 milioni con un progresso limitato ma di pur 2 milioni di euro. Grazie a questo anche alla buona gestione finanziaria che ha caratterizzato anche questo periodo e anche l'abbassamento del costo del debito a un'aliquota del 27 rispetto al 28,5 con cui avevamo chiuso l'analogo periodo del 19%. Nei 9 mesi direi che tutti i principali indicatori sono quindi messi al segno più, anzi, hanno garantito il segno più di questa crescita che non era certo scontata vedendo come si era impostato l'anno e soprattutto in quei 3 mesi centrali del primo semestre, che sono stati quelli nei quali maggiormente abbiamo tutti risentito degli eventi di tipo sanitario e non solo. Come vi dicevo, anche sul lato finanziario la gestione ha prodotto una generazione di cassa importante che ha consentito di coprire integralmente gli investimenti che sono stati nei 9 mesi di 330 milioni, di pagare i dividendi alla data prevista per 10 centesimi per azione e alcuni investimenti finanziari, in particolare quello relativo all'acquisto di azioni in Ascopiave per il 4,9% del loro capitale, che faceva parte di quella azione di consolidamento delle intese che erano intervenute nell'anno precedente, e anche l'utilizzo del buyback, visto che onestamente, come vi avrei detto dopo, l'andamento delle azioni non è stato sempre così brillante da rendere non opportuna una acquisizione di un po' di azioni improprie, e questo lo abbiamo quindi fatto con una spesa di 24 milioni di euro. Quello che è riguardato invece Ascopiave è per un valore del loro capitale del 4,9% e che corrisponde a 47 milioni di esborso. Direi che già con questi numeri si dovrebbe, credo, mi auguro che sia riconoscibile che la prospettiva del nostro piano industriale, se non dal punto di vista quantitativo, per le ragioni che adesso andremo ad illustrarvi, non ha subito varianti di tipo strategico. Quello era e quello abbiamo continuato a perseguire con determinazione. Mi pare che questo sia l'aspetto più importante della descrizione di questo particolare periodo dei 9 mesi. Durante questi 9 mesi abbiamo avuto anche, oltre che l'esecuzione piena degli obiettivi di piano industriale, abbiamo anche potuto qualificare il periodo con una serie di azioni che, a seconda di ciascuno dei 3 trimestri, vi sono già state in precedenza illustrate, ma che nell'ultimo trimestre hanno anche visto, oltre che confermare le cose che erano previste nel piano, anche dare avvio a iniziative che sono piuttosto rilevanti, come la recentissima partnership con Tecnimont, così come il lancio di un nuovo modello di azione commerciale sui clienti business per l'offerta integrata dei diversi servizi del nostro portafoglio, che ha iniziato a essere offerta direttamente su questi clienti maggiori, se vogliamo qualificarli così, e che andrà avanti anche nei prossimi mesi, perché ha riscosso un buon successo nell'accoglienza che gli stessi hanno rivolto alla nostra offerta. Dei buyback vi ho detto, e quindi direi tutte cose che si sono mosse nel trimestre con l'orientamento che ci eravamo prefissi. Abbiamo, come vi ricordavo, nei primi 9 mesi, anzi all'inizio dei 9 mesi, provveduto alla piena integrazione di Est Energy, che ha portato i nostri clienti nell'area Veneto-Friulana oltre 1 milione di unità. Abbiamo eseguito investimenti per 330 milioni nei 9 mesi, assolutamente in linea, questa è una conferma indiretta di quello che sopra vi ho detto, assolutamente in linea con quanto fatto nell'anno precedente, quindi l'abbiamo trattata come un anno normale ai fini degli investimenti. E a questi si sono aggiunti anche quegli ulteriori investimenti finanziari per 86 milioni che hanno riguardato l'acquisto di azioni, vuoi nel capitale di Ascopiave, vuoi attraverso l'acquisto di azioni proprie. Si trattava di opportunità offerte dal mercato che abbiamo ritenuto di non poter non cogliere. Abbiamo iniziato a guardare nel futuro, e questo non è stato soltanto con la partnership che vi ho già citato nel mondo delle attività rivolte al recupero della plastica e del trattamento della plastica, e abbiamo anche in corso 2 iniziative di cui andremo a concretizzare gli accordi con grossi operatori italiani, sempre nel mondo dell'ambiente, che dovrebbero rinforzare ulteriormente con queste 2 iniziative la nostra primazia nella categoria del trattamento e della gestione di iniziative nel mondo degli industriali. L'assemblea convocata alla data prevista, ha anche confermato per il triennio il nostro consiglio di amministrazione, almeno nei vertici, e rinnovandone una parte per ciò che riguarda i consiglieri, e anche questa è un'indicazione di continuità, non solo nel nostro desiderio, ma anche nel percepito e nella volontà dei nostri azionisti. Direi che il punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è che questa voglia di continuità l'abbiamo espressa dal primo giorno in tutti i modi che potessero anche influenzare l'atteggiamento del nostro personale, ma che non si è fatto pregare per farlo, ma anche nei confronti dell'indotto, perché è chiaro che una società che investe cifre di questo genere, se non ha anche il supporto dell'indotto, fa fatica a farlo da sola. E quindi credo che anche questo sia un ringraziamento che vada accreditato al fatto di questa, diciamo, manifestazione di volontà che dal primo giorno della vicenda sanitaria abbiamo manifestato a tutti i nostri interlocutori. Tornando per un attimo a quelli che sono i numeri tipici del periodo, i 9 mesi del 19 avevano visto una consistenza dell'EBITDA che si era chiusa a 785 milioni, siamo passati agli 806 di cui prima vi ho parlato, dentro ai quali abbiamo avuto 40 milioni di effetto, diciamo, negativo di questo periodo. Sono 40 milioni che sono venuti dalla vicenda del Covid, dalla faccenda del clima, che soprattutto in alcuni dei settori operativi hanno influenzato un inverno particolarmente mite, e anche dalla chiusura della validità degli incentivi relativi all'UTE di Ferrara, che sono venuti naturalmente a cessare nel periodo. Tutti questi tre fattori di negatività si sono andati allora a confrontare con 25 milioni di crescita organica che non ci siamo fatti mancare con iniziative diverse. Abbiamo lavorato molto anche sulle risorse umane, un recupero di ferie pregresse molto drastico, un taglio dei costi su più versanti attraverso anche operazioni di internalizzazione e, insomma, una serie di efficienze e di prospettive di innovazione sulle quali siamo stati fortemente impegnati. Il secondo addendo è stato quello dell'M&A, che anche in queste circostanze non è mancato, perché ci ha portato una crescita dell'EBITDA di 35 milioni e mezzo, e quindi attraverso queste due componenti positive abbiamo ricoverato i 40 milioni degli eventi negativi di cui vi ho parlato, salvaguardando però un approdo a 806 milioni di EBITDA, che rappresenta quindi una crescita seppur contenuta, ma certamente importante. Per ciò che riguarda il tema dell'M&A, questo si compone di una trentina di milioni, 30 milioni e 7, che sono derivati dall'operazione di consolidamento di Estenergy, che ha avuto al suo interno però la cessione delle reti gas di Padova, perché questo era l'accordo raggiunto con Ascopiave, che valevano circa 12 milioni, e infine l'ultima quota di acquisizione di quella discarica presso Pistoia, che era per larga parte già stata spesata nel periodo immediatamente precedente a questo. Quindi da qui sono venuti fuori i 35 milioni sul positivi dell'M&A, che sono andati poi a confrontarsi con quanto vi ho detto a proposito della crescita organica, che insieme hanno portato a un risultato finale di 20 milioni e 4. Direi che questi sono gli elementi che hanno condizionato positivamente e in qualche aspetto ovviamente anche negativamente la nostra fase, sia sotto il profilo del clima, sia sotto il profilo della situazione sanitaria, che continua a essere nella preoccupazione di tutti. Direi che questo è tutto. Io adesso lascio la parola a Stefano, che ci farà inoltrare nell'andamento dei singoli settori. Grazie.
Buonasera anche da parte mia, sono a pagina 4 per un overview di quelli che è l'andamento dei singoli settori, delle singole aree di attività nostre che, come ricorderete, si dividono in attività regolate a rete, settore energy, quindi supply business, e il settore ambiente, più l'appendice sui settori operativi dell'illuminazione pubblica e delle telecomunicazioni. Direi che così a colpo d'occhio quello che si vede, che si può notare, è che ci sono stati senz'altro due settori che hanno performato con un incremento positivo, in particolare il mondo dell'energia che ha tratto beneficio appunto dalla variazione di perimetro e quindi ha aggiunto fondamentalmente 35 milioni al risultato del 2019, bene è andato anche il settore degli altri business, dove in particolare, come dicevo, annoveriamo le attività ICT che sono svolte in parte per il gruppo, in parte per il mercato, e certamente quello dell'ICT è stato uno dei settori che ha maggiormente beneficiato dalla situazione contingente e quindi abbiamo avuto un significativo upselling su queste attività che ha portato la redditività a un miglioramento di circa il 10% nel periodo. Abbiamo poi i due settori delle infrastrutture a rete e dell'ambiente che richiedono una lettura attenta, nel senso che il settore delle reti, come sapete, è stato oggetto alla fine dell'anno scorso delle revisioni tariffarie da parte di ARERA, in particolare la distribuzione del gas e il ciclo idrico. Nonostante questo, come vedete, il risultato è stato di 335 milioni in contrazione di circa 8 milioni rispetto al 2019, ma ampiamente spiegati dalla variazione di perimetro legata alla cessione della porzione di rete gas della città di Padova nell'ambito dell'accordo con Ascopiave, senza la quale avremmo chiuso 347 milioni, quindi in crescita di 4 milioni sul 2019, nonostante appunto gli effetti della revisione tariffaria e gli effetti legati all'emergenza sanitaria. Nel mondo dell'ambiente invece abbiamo una contrazione che peraltro avevamo già visto in parte nel primo semestre. Questa contrazione è legata per circa, vedremo dopo, 3 milioni alle attività di raccolta e spazzamento e per circa 5 milioni all'attività di trattamento, in ragione sia della dinamica dei prezzi dell'energia elettrica che dei volumi nel settore. Però direi di passare un attimo all'analisi delle singole aree in modo da darvi qualche elemento di lettura in più. Partendo dall'area reti, quindi la parte diciamo completamente regolata, pagina 5, noi abbiamo che i 4 milioni e 3 di negatività sono legati essenzialmente a una contrazione sulle domande di allacciamento che hanno pesato per un paio di milioni e per l'altra parte agli effetti legati al clima del primo trimestre dell'anno che hanno pesato sulle attività di teleriscaldamento per un altro paio di milioni. Questo spiega, diciamo, gli effetti negativi. Sulla parte della crescita organica invece notiamo un segno positivo e questo segno positivo riassorbe anche gli effetti delle revisioni tariffarie. Come è stato possibile conseguire questo effetto positivo? Esso è derivato in parte quale riflesso degli investimenti realizzati nel 2019 e in una prima parte nel 2019 fondamentalmente, un buon risultato in recupero rispetto agli anni precedenti sul tema della gestione dei titoli di efficienza energetica, alcune premialità sulla qualità del servizio e un po' di efficienze nella gestione operativa. Tutto questo ci ha consentito di riassorbire, almeno in questo 2020, l'effetto della revisione tariffaria che ha pesato, lo ricordo, soprattutto nel servizio gas, ma anche in parte nel servizio idrico, e restituirci questi 7 milioni di crescita organica. A questi poi su questi si appoggiano gli 11 milioni e 6 della variazione di perimetro collegata alla cessione delle attività nella distribuzione del gas, prevalentemente nella città di Padova. Ora, se ne dessimo una lettura per business, quindi per area di attività del network, vedremmo che il settore del teleriscaldamento registra una contrazione di 2,4 milioni da 9,7 a 7,3 milioni e questi sono dettati quasi esclusivamente appunto dagli effetti del clima mite della primavera di quest'anno. Se invece guardiamo al business dell'acqua, questo registra una crescita di 1 milione di euro sul 2019, ovvero passa da 200 a 201 milioni. Questo 1 milione di euro, come dicevo, è il risultato del riassorbimento delle riforme tariffarie, dei minori allacciamenti che ci sono stati, ma anche di maggiore efficienza sulle attività operative. Infine abbiamo la distribuzione del gas che passa da 100 a 93 milioni, proprio riflettendo gli 11 milioni e 6 di variazione di perimetro, contrapposti, come dicevo, a minore incidenza dei titoli di efficienza energetica e soprattutto ad alcune partite di premialità che ne hanno riscontrato le ottime performance dal punto di vista operativo. Stabile la distribuzione elettrica a 33 milioni. Da questo punto di vista, come dicevo, come veniva detto dal Presidente, l'andamento degli investimenti non ha subito significative flessioni, anzi nel gas, così come nell'elettrico, così come nell'acqua, ha avuto un leggero incremento rispetto all'anno prima di qualche milione di euro. Se andiamo a pagina 6, abbiamo voluto separare la vista nelle due filiere di attività del settore ambientale. Parto da destra con l'attività di collection. In questo caso, come vedete, l'effetto negativo è concentrato su quella che definiamo sempre crescita organica e qui hanno pesato a questo risultato negativo di circa 3 milioni, contribuito per 2 milioni i piani economico-finanziari che hanno visto una minore redditività per effetto del mancato trasferimento sulle tariffe di una parte di maggiori costi gestione dei flussi e nella gestione della parte operativa. A questo si aggiunge poi qualche maggior costo nello smaltimento di alcune materie prime e seconde che raccogliamo, a cominciare da quelle che non hanno un valore di mercato e che quindi hanno un costo per il loro smaltimento recupero, in particolare il legno piuttosto che gli ingombranti, che hanno quindi pesato sul conto economico e vedranno un recupero di questi maggiori costi nei piani economico-finanziari dei prossimi anni. Inoltre nel 2020, come sapete, non ha ancora trovato piena applicazione, almeno in questa rappresentazione, la nuova regolazione tariffaria che invece contiamo di completare in termini di percorso entro novembre di quest'anno e quindi vederlo applicato al 2021. Dal punto di vista invece del trattamento ci sono fondamentalmente due determinanti. La prima, come dicevo, è legata ai ricavi dalla cessione di energia elettrica. Il prezzo del pool, come sapete, è sceso durante i periodi più difficili di metà anno a poco più di 30 euro al megawattora. Questo, nonostante avessimo coperto una parte delle posizioni, ci ha lasciato un effetto negativo stimabile in circa 10 milioni di euro. Peraltro abbiamo avuto anche un po' di contrazione nelle attività e nei volumi, pienamente compensate da una buona dinamica dei prezzi che mette in evidenza un effetto netto di più 3,6 milioni. Per quanto riguarda l'Aliplast, lì vediamo un segno negativo, ma è un segno negativo che va commentato con attenzione, poiché il confronto con l'anno scorso paga, tra virgolette, il fatto che da quest'anno Aliplast non riceve più il contributo energivori, cui invece aveva beneficiato nel 2019 e nel 2018 e 2017, che pesa per un ammontare di circa 2 milioni di euro. La parte restante, 1,7 milioni, è invece legata a minori volumi venduti, però anche qui ci sono delle buone notizie, poiché nel Q4 l'andamento delle vendite di Aliplast è stato superiore, nel Q3 è stato superiore al Q3 del 2019, con un ottimo andamento della domanda, soprattutto dal mondo dei consumer goods e dei complementi d'arredamento. Questo fa sì che rispetto a un -9-10 sui volumi che avevamo nella prima metà dell'anno, al year to date viaggiamo intorno a un -5%, che ci fa ben sperare per gli ultimi due mesi dell'anno, ovvero riuscire, non dico a compensare completamente gli effetti che si sono registrati nei primi sei mesi, ma in larga misura. Poi per quanto riguarda l'M&A, è già stato detto, riguarda essenzialmente l'impianto che abbiamo acquisito in Toscana. In termini di volumi complessivi, giusto per darvi anche un sentiment sull'andamento, noi abbiamo che nell'ambito dei rifiuti urbani la contrazione a oggi dei volumi è dell'ordine di circa 100.000 tonnellate, ovvero un -6%. Questo -6% è in lenta ma progressiva diminuzione, in quanto a partire dai primi giorni di settembre, ovvero al rientro dal periodo estivo, abbiamo registrato un ammontare di volumi su base settimanale che è sostanzialmente allineato a quello dell'anno scorso o in leggera flessione. Ciò sta determinando una progressiva riduzione di quello che era lo shortfall che avevamo nei primi tre mesi e poi anche in particolare nei primi sei mesi, ovvero quando registravamo contrazioni tra l'8 e il 9%, oggi viaggiamo intorno, come ho detto, al 6%. Per quanto riguarda invece i rifiuti industriali, il confronto con l'anno scorso, per quanto ci riguarda, è più complesso, in quanto abbiamo aggiunto attività produttive, abbiamo aggiunto perimetro sui clienti, però anche qui vi possiamo dire che rispetto alla dinamica dei mesi fino a giugno-luglio, dal mese di fine agosto in poi, abbiamo una stabilizzazione su livelli superiori, vicini a quelli del mese di gennaio, nei mesi di settembre-ottobre, quindi anche qui con una progressiva ripresa. Ripresa che sta sostenendo i prezzi, che come vi abbiamo detto anche nelle precedenti occasioni non hanno subito contrazioni significative anche nel momento di maggiore debolezza dal punto di vista dell'offerta, e che si mantengono su livelli soddisfacenti e superiori ai primi nove mesi del 2019, offrendo quel contributo positivo che consente di offsettare completamente qualche volume in meno e dando quel contributo di 3,6 milioni che è rappresentato nel grafico in alto a sinistra. Veniamo quindi al mondo del supply, quindi al mondo dell'energy. Qui ovviamente i numeri sono molto più brillanti e dinamici, numeri che beneficiano ovviamente del contributo che dal 1° gennaio viene dall'allargamento di perimetro, che grazie anche all'attività commerciale messa in campo in questi mesi, nonostante tutte le difficoltà, ci consente di poter dire che ormai siamo stabilmente sopra i 3.300.000 clienti tra energia elettrica e gas, e che ha anche la crescita organica, ha offerto un contributo positivo a questo risultato. Andando poi alla dinamica dei margini e dell'intera filiera, vediamo che il mondo, diciamo, dell'attività commerciale sul perimetro storico, ovvero quello ante allargamento al nord-est, ha dato risultati positivi per 4,6 milioni, come ovvio non sono risultati che derivano da una crescita significativa dei volumi, ma sono risultati che derivano da un'ottimizzazione innanzitutto dei costi interni e a seguire dei margini primi sulle commodities. Perché dico dei costi interni? Perché in un contesto particolarmente complicato come quello di questi 9 mesi siamo riusciti su queste attività ad operare delle azioni di ottimizzazione dei costi attraverso l'internalizzazione di attività che normalmente venivano esternalizzate, per arrivare alla piena saturazione del nostro personale che, come sapete, abbiamo mantenuto in forza senza mai utilizzare la leva della cassa integrazione. Ora, questa disponibilità ha consentito non solo di migliorare alcuni indici di performance sulla qualità del servizio, ma anche di operare delle ottimizzazioni o efficienze sul fronte dei costi, che si sono quindi scaricate sulla marginalità complessiva del business. Abbiamo poi il power generation, ovvero il miglioramento dei risultati sul mercato del dispacciamento per 12,6 milioni rispetto allo scorso anno. Il tutto è parzialmente, come potremmo dire, eroso dai due effetti che ho già citato, ovvero gli effetti negativi legati all'emergenza pandemica e soprattutto i suoi effetti sulla dinamica dei consumi e sui prezzi delle commodity, che, come ricorderete, durante il periodo estivo non solo per l'energia elettrica sono scese ai 30 euro megawattora, ma nel gas alcune settimane siamo andati sotto i 10 euro cent al metro cubo, e questo per 17 milioni, mentre per 7 milioni e mezzo i minori volumi legati al clima particolarmente mite che abbiamo avuto nel mese di febbraio di inizio anno. Questo per darvi fondamentalmente un quadro generale. A livello complessivo i volumi venduti di energia elettrica hanno subito una contrazione di circa 100 gigawattora, che sono poco più dell'1%, un 1,2-1,3% sul dato 2019, questo anche in ragione della dinamica del mercato della salvaguardia sottostante, e dall'altra invece abbiamo avuto, per quanto riguarda i volumi del gas, qui abbiamo avuto una contrazione legata, come dicevo, al clima, che però è poi pienamente compensata dagli effetti sulla variazione del perimetro. Dei clienti che sono arrivati stabilmente a 3 milioni, oltre 3 milioni e 300 mila, per la precisione 3 milioni e 340 mila clienti, vi ho già dato conto, numeri che si compongono per 2 milioni di clienti sul gas e 1 milione e 3 abbondanti sull'energia elettrica. Io mi fermerei qui e lascerei un po' di spazio al dottor Moroni per darvi anche conto dell'andamento finanziario, che è stato positivo perché abbiamo avuto buone notizie anche sul fronte, come avevamo già detto a giugno, sul fronte del rispetto degli incassi. Prego Luca.
Grazie, buon pomeriggio anche da parte mia. Effettivamente, lo vedete a pagina 8, l'andamento della cassa è stato particolarmente positivo, piuttosto rotondo, 260 milioni il free cash flow, che arriva da una leva operativa di 624 milioni, più precisamente 756 in termini di leva operativa pura, decurtata poi da 90 milioni di tasse che corrispondono a un tax rate del 27%, che, come si diceva all'inizio, è stato migliore rispetto al 28,5% dell'anno scorso, quindi un altro passettino nell'ottimizzazione della parte fiscale, della gestione fiscale, e una quarantina di milioni della gestione finanziaria, di oneri finanziaria, per un costo del debito che si avvicina sempre di più al 3%. La gestione del circolante, 34 milioni positivi. Se da una parte abbiamo l'effetto della stagionalità e anche, come è stato detto, dell'andamento delle commodity in termini di prezzi e in termini anche un po' di minori volumi, dall'altra c'è una tenuta sostanziale in termini di gestione degli incassi, anche perché, come avevo avuto modo di raccontare in occasione dei risultati di giugno, ci siamo mossi per tempo e forse prima del tempo, prima che si potesse ripartire con le azioni di collection per effetto della sospensione dovuta al lockdown, con delle azioni soft di sensibilizzazione della nostra clientela, che ha risposto in maniera pronta e soddisfacente, tale da non lasciarci nessun residuo negativo in termini di aspettative sugli unpaid ratio. I capex, come già stato detto più volte, 330 milioni, 33 milioni sono assolutamente in linea con quelli dell'anno passato, e quindi arriviamo a questi 260 milioni che ci hanno permesso di pagare i 180 milioni di dividendi e di supportare gli investimenti di tipo finanziario, che sono appunto il completamento di alcune operazioni di M&A di cui avevamo la coda da corrispondere, oltre che l'investimento in quella quota aggiuntiva di partecipazione in Ascopiave, e da ultimo il buyback delle nostre azioni, per un indebitamento che si chiude in linea con la fine del 2019 intorno ai 3 miliardi e 3, includendo i 550 milioni della put di Ascopiave, che di cui abbiamo già parlato più volte. Chiudo il mio intervento sottolineando che tutte le metriche finanziarie sono positive, tutte in crescita rispetto all'anno scorso, se le paragoniamo like for like, quindi mettendo per un secondo da parte questa componente del debito che deriva dalla put, e allora troviamo che il rapporto PFN-EBITDA scende da 2,57 a 2,50, il ROI passa da 9,5 a 9,9 e il ROE balza all'11% dal 10,6, quindi è chiaramente sono numeri e metriche che danno un sounding della sostenibilità finanziaria del gruppo che parla da sola.
Prenderei la parola soltanto per una brevissima conclusione. Mi è rimasto la sensazione di aver rappresentato il nostro percorso di questi 9 mesi con un eccesso di come fosse tutto appoggiato sulla nostra buona volontà. In realtà non è solo questo, certamente avevamo dichiarato per tempo quale sarebbe stato il nostro atteggiamento e lo abbiamo mantenuto su tutti i capitoli, non solo quello dei risultati ma anche quello delle politiche di sostenibilità a cui da tempo ci impegniamo, ma volevo dargli anche un altro metro di lettura rispetto ai numeri che abbiamo presentato. Se noi consideriamo, anche perché stiamo entrando ormai nella fase prossima, subito dopo la fine dell'anno, di presentazione del nostro nuovo piano industriale che sarà al 2024, ma se restiamo per il momento ancorati a quello che è oggi vigente, che arrivava fino al 2023, c'è ancora una considerazione che possiamo fare, perché se noi prendiamo la crescita dell'EBITDA del 19 e la crescita dell'EBITDA di questi 9 mesi del 20, abbiamo fatto una crescita totale di questo anno più 9 mesi di 75 milioni. Questi 75 milioni rappresentano il 34% dell'obiettivo complessivo previsto dal nostro piano industriale, il che significa che siccome il tempo trascorso dall'avvio del piano è il 35%, neanche con gli sforzi richiesti dalle vicende che abbiamo più volte citato, possiamo dire che abbiamo trascurato di battere pienamente la strada che ci eravamo prefissi. E questi sono numeri, non più solo buona volontà. Lo dico perché penso che sia anche di buon auspicio rispetto al fatto degli ultimi 3 mesi che ci aspettano, ma ancor più di quello che dovremo mettere nel piano industriale per gli anni a venire. Quindi mi sembra una buona conferma con una metrica assolutamente leggibile e facile che ci conforta in quello che vi abbiamo oggi rappresentato. Lascio a voi le eventuali domande e saremo qua a rispondere.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo 3 o 4 domande. La prima è sulle slide del summary dell'EBITDA growth, il slide numero 3. Quando si parla di questi negativi di 40, sì, ci potete fare lo spaccato tra quello che è un effetto Covid puramente e l'effetto collegato con le temperature. Lo avete detto durante tutta la presentazione, volevo essere chiaro di non fare un errore su di questo, di spaccare questi 40 milioni di euro tra quello che è il Covid effect e quello che è le temperature. Lo dico perché facendo un po' l'adjustment nel bottom line di quello che sono stato togliendo le M&A e togliendo l'impatto del Covid, a me esce che la crescita underlying del net income della società è molto forte, intorno al 10%. Volevo sapere se sbaglio nel mio calcolo o se questo calcolo, aggiustando tanto per le M&A come per il Covid effect, è corretto. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è con rispetto alla gestione del cash flow generation. Abbiamo visto un effetto ancora positivo sul net working capital di 34 milioni di euro. Mi interessava sapere che numero ci dobbiamo aspettare là per la fine dell'anno e anche la terza colonna, quello ovviamente l'impatto delle provisioni che sono meno 65 milioni di euro, quali le vostre aspettative per la fine dell'anno di questa colonnina? E mi interessava anche sapere se voi vedete il bisogno o no di incrementare il livello totale di bad provisions come conseguenza di quello che sta succedendo. C'è un certo miglioramento durante il terzo trimestre, ma anche la paura di un second lockdown. E la terza domanda era sulla parte commerciale, che durante il secondo trimestre si aveva commentato che c'era stato un po' di ritardo nell'espansione dell'electricity client base come conseguenza del lockdown. Mi interessava sapere in questo sviluppo del business commerciale organico come è stato il terzo trimestre. Grazie.
Ok, provo a dare una ricostruzione e poi faccio anche con te delle verifiche al volo. Allora, che cosa c'è dietro i negatives? Ci sono 28 milioni legati all'effetto Covid. Di questi 28 milioni, così do una risposta completa che magari può essere utile anche ad altri, questi 28 milioni sono suddivisi per circa 16 milioni sul mondo delle attività commerciali. per 5 milioni e mezzo sul mondo dell'ambiente e per 6 milioni e mezzo sono legati ai business regolati. Questi sono 28 milioni, questi si aggiungono 7 milioni e mezzo, quindi arrivando a 35,5, che sono legati alla termicità, ovvero all'effetto della riduzione dei volumi di vendita gas e teleriscaldamento nel mese di febbraio, che avevamo visto anche in semestrale, quindi 35,5. La parte residua, da 35 a 40,2, sono la scadenza degli incentivi del VTE di Ferrara, che porta quindi il totale a 40,2. È ovvio che in un contesto ideale questi 40,2 sarebbero stati superiori a quello che è il contributo netto che è venuto dall'M&A, quindi determinando un effetto, se ho capito il tuo ragionamento, un effetto positivo netto organico di 5 milioni che sarebbe andato giù fino alla bottom line. Questo se ho interpretato correttamente la tua domanda. Peraltro, siccome il contributo di questi 40 milioni non si sarebbe trascinato dietro ammortamenti e oneri finanziari, mentre l'operazione a Skopjave dà un contributo all'EBITDA netto, come detto, di 35 milioni, ma anche un aggravio su accantonamenti e oneri fiscali di circa una trentina di milioni. Quindi l'effetto netto dell'utile ante imposte sarebbe stato di circa 30 milioni abbondanti superiore, se fossimo stati in un mondo ideale in cui non fosse successo nulla. Questo per quanto riguarda la prima domanda. La seconda domanda è relativa al cash flow, poi magari mi faccio aiutare anche da Luca. Il net working capital, come avete visto, è andato meglio perché vi do un numero sugli incassi, tra il rapporto tra incassi e fatturato, prendendo anche le ultime 4 settimane, ma il dato è medio anche rispetto alla parte restante dell'anno, abbiamo avuto una parte degli incassi alla scadenza che sono pari al 65%, quando lo scorso anno viaggiavamo intorno al 63,5-64%, quindi direi assolutamente allineate alle performance dello scorso anno. Questo si porta dietro il ragionamento sulle provisions legate ai bad debts, che non pensiamo di incrementare, anzi semmai rispetto allo stock di provision che avevamo al 31/12/2019 in applicazione del nuovo principio contabile che è l'IFRS 9, saranno sostanzialmente confermative, anzi magari se troveremo lo spazio limeremo qualche cosa tra quest'anno e il 2021. Quindi non pensiamo di aumentare le bad provisions. Per quanto riguarda la componente relativa invece agli utilizzi le provisions degli utilizzi relativi ai fondi, no? Che sono i 65 milioni, questi sono abbastanza lineari nell'arco dei mesi dell'anno, un po' di variazione c'è, che è collegata per esempio per quanto riguarda gli utilizzi nel mondo del settore ambiente alla piovosità. Se c'è un po' più di piovosità ovviamente ci sono tecnicamente più percolati ed essendoci più percolati abbiamo anche che ci sono maggiori oneri, però non sono variazioni significative rispetto a quella che è sostanzialmente una mensilizzazione. Relativamente alle attività operative cioè lo sviluppo relativo alla capacità, ai progetti di ampliamento sulla capacità di smaltimento delle discariche, vi avevamo detto a giugno che c'era stato qualche rallentamento, ahimè purtroppo l'attività degli uffici amministrativi, non ha ripreso il passo che magari le aziende hanno recuperato, e dobbiamo quindi registrare che c'è sempre un certo rallentamento. Questo non ci ha fermato, nel senso che almeno uno degli ampliamenti che avevamo in programma è stato portato a compimento e diventerà ed è operativo ormai da queste prime settimane in una delle discariche. Viceversa, il progetto di avvio e realizzazione di un'importante discarica nel territorio modenese, a questo punto lo stiamo riprogrammando per il 2021.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Stifel. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Qualche domanda anche da parte mia. Prima di tutto volevo focalizzare un po' l'andamento del terzo Q nelle aree gas e elettricità, che hanno evidenziato una crescita a doppia cifra rispetto al terzo Q dell'anno scorso. Soprattutto sul gas, se ci potete dare un po' il driver di questo risultato, considerando appunto che c'è stato l'effetto negativo del consolidamento della rete gas di Padova e l'impatto della regolamentazione sulla distribuzione gas. E poi per quanto riguarda l'elettrico, se ci date un po' l'andamento dell'MSD, il contributo dell'MSD nel terzo Q, e se ci sono stati eventuali altri effetti, ad esempio in termini di margini di vendita. Una seconda domanda relativa al waste. Mi sembra di aver capito dalla presentazione che l'andamento che state vedendo nelle ultime settimane, sia in termini di volumi che di prezzi, comunque dà un outlook in miglioramento per il quarto quarter. Se appunto ci potete dare qualche dettaglio in più e spendere qualche parola anche su cosa vi attendete nel 2021, visto appunto che ipotizzando una qualche normalizzazione della situazione Covid dovrebbe avere una comparison positiva rispetto a quest'anno. E poi mi chiedevo una terza domanda riguardo il costo del debito. Lo state riducendo, mi chiedevo quale potrebbero essere le opportunità di un'ulteriore riduzione considerando l'attuale outlook del credito con la riduzione dei tassi di interesse negli ultimi mesi, se ci date qualche dettaglio sulle scadenze che avete in programma per il 21 e il 22. E poi l'ultima sul tax rate, se questo 27% possiamo considerarlo per il full year. Grazie.
Ok, allora partiamo dai margini sul gas dell'energia elettrica. Rispetto al Q3 dell'anno scorso, certamente nel gas abbiamo fatto un margine maggiore, è cresciuto di circa 7 milioni, di questo direi che l'80% è riconducibile alla variazione di perimetro, quindi alle attività che abbiamo consolidato, il 20% invece è rinvenibile dal nostro mercato tradizionale, e le motivazioni che ci stanno dietro sono state operazioni che la nostra società di trading ha operato in termini di ottimizzazione sulla parte stoccaggi, sulla parte gestione delle capacità, l'interconnessione e ovviamente qualche fine tuning sui margini. Per quanto riguarda invece l'energy supply abbiamo un miglioramento di circa 3 milioni. Questi 3 milioni nel Q3 derivano essenzialmente da migliori margini. Per quanto riguarda invece il power generation, il contributo che ci è derivato dall'MSD su questo trimestre, quindi solo sul Q3, è stato circa 1,5 milioni superiore a quello dell'anno scorso, in un ordine di grandezza di poco meno di 10 milioni. Per quanto riguarda il waste, i volumi effettivamente hanno segnato, come vi ho detto prima, dei dati positivi, lo registriamo sia sui volumi dei grandi clienti, dei nostri prima 30 grandi clienti che monitoriamo, sia dei clienti medio-piccoli. Con assoluta trasparenza, i volumi sono andati bene in tutte le settimane da inizio di settembre fino alla settimana del calendar 44, quindi l'ultima settimana di ottobre, la settimana calendar 45 ha registrato una leggera flessione che speriamo venga rapidamente riassorbita. Questo sta determinando una tenuta sostanziale dei prezzi su tutte le frontiere di rifiuti. Se vogliamo, soltanto i rifiuti liquidi dei chimico-fisici hanno subito una variazione negativa, perché proprio per effetto della bassissima piovosità che stiamo registrando negli ultimi 5-6 mesi si è creata sostanzialmente una minore disponibilità di domanda, una minore domanda. Per il resto sono prezzi che, rispetto ai quali non vediamo variazioni per il 2021, e quindi ce le aspettiamo lì. Quello che contiamo possa restituirci il 2021, oltre ovviamente agli effetti dell'ampliamento delle attività o delle attività operative che andremo a mettere in campo, ma queste ve le racconteremo durante nella presentazione del piano industriale, contiamo di recuperare una porzione importante di quei 10 milioni di euro che ci sono venuti meno dai ricavi energia elettrica per effetto dei prezzi che si sono avuti sul PUN durante il periodo estivo. Per quanto riguarda il costo del debito, vuoi parlare tu, Luca?
Sì, sul costo del debito effettivamente stiamo facendo continui passi verso un efficientamento, siamo vicini al 3% e valutiamo con attenzione l'andamento del mercato, che riteniamo anche molto positivo in questa fase, anche dopo aver scontato le elezioni americane. E valuteremo anche nelle prossime settimane se approfittarne o meno, se non all'inizio dell'anno prossimo. Questo per continuare a operare in maniera proattiva e trovare opportunità di miglioramento del costo medio. E sì, sul 2021 la scadenza che abbiamo è nella seconda metà dell'anno, per un ammontare non elevato, perché sono 250 milioni di euro.
E sul tax rate?
Scusami, se sul tax rate contiamo di trascinare nel 2020 il 27% che abbiamo consuntivato nei primi 9 mesi, sperando che da parte del governo non ci siano strani cambiamenti rispetto alle scelte e alle disposizioni che hanno emanato in particolare nel periodo tra aprile e giugno. Lo dico con particolare riferimento al recupero sulla fiscalità IRAP, che è stato oggetto in queste settimane di una retromarcia che ci sottrae un paio di milioni di ottimizzazione fiscale che invece erano stati annunciati e contabilizzati nella prima parte dell'anno.
Perfetto, grazie mille.
La prossima domanda è di Emanuele Uggioni di Banca Akros, prego.
Sì, buonasera a tutti. Domande. La prima riguarda l'eventuale impatto che si potesse stimare sulla business retail o mercato supply, diciamo, per un eventuale spostamento della maggior tutela di cui ormai si parla in modo insistente. E sempre riferito a questa divisione, vorrei iniziare a capire con voi o a stimare i margini del 2021, in particolare per quanto riguarda il portafoglio di clienti gas, visto anche che negli ultimi mesi del 2020 e anche di recente c'è stato un continuo e costante incremento e recupero, perlomeno recupero, dei prezzi del gas. Queste sono le prime due domande riferite a questa divisione. E un'altra domanda è riferita invece all'impatto, sempre più che altro sul 2021, della revisione tariffaria del water e del waste, che mi sembra di capire non era stata completamente, diciamo, recepita, comunque attuata nella pratica dall'authority e quindi da voi e dalle società operative nel 2020, e quindi nel 2021 potrebbe esserci anche un one-off riferito al 2020 da recuperare in tariffa, quindi un effetto positivo che poi verrà contabilizzato nel 2021. Se potete darci un po' più di colore su questo per entrambe le divisioni, Waste and Water. Grazie.
Per quanto riguarda il tema della maggior tutela, sì, in effetti sembra lento e con giudizio, sta andando avanti, ci aspettiamo nel 2021 queste prime gare sul segmento dei cosiddetti clienti industriali o comunque di maggiore dimensione, siamo pronti, siamo molto fiduciosi, devo dire che in questo momento non abbiamo ancora chiare tutte le regole del gioco, però certamente per noi è un territorio nel quale ci sentiamo a nostro agio e certamente lo seguiremo. Devo dire che questa prima tornata sul 2021 sarà piuttosto limitata, siamo più confidenti su ciò che arriverà nel 22, ma in particolare nel 23 e nel 24, quando si allargherà progressivamente, secondo quelle che sono le nostre interpretazioni, il bacino degli utenti interessati. Per quanto riguarda il gas e quindi il mercato retail e i suoi margini, sì, in effetti c'è stata una ripresa dei prezzi del gas, però è una ripresa che ci riporta su livelli che erano caratteristici del 2019, quindi non è che siamo ancora lontani dai prezzi del 2019. In questo momento, al di là di quella che è una competizione piuttosto accesa in questo mercato, ma è una caratteristica che ormai vediamo da tempo, non ci sono motivi particolari per cui vi sia una variazione strutturale di quelli che sono i margini dell'industria. L'unica variazione importante che registreremo a livello normativo è il venir meno degli spazi di ottimizzazione sulle capacità estive che avevano caratterizzato gli anni passati. Per quanto riguarda riforme tariffarie, ho perfettamente chiaro cosa devi fare riferimento relativamente al waste. Come vi ho detto prima, questo 2020 è il primo anno di applicazione del nuovo sistema tariffario, a tutti gli effetti un po' l'arrivo un po' tardivo della regolazione, un po' la situazione contingente ne ha rallentato l'applicazione, nel senso che tutti i comuni tra maggio e giugno hanno optato per un'applicazione temporanea delle tariffe 2019, rinviando a quest'autunno l'approvazione dei piani economico-finanziari 20 a nuovo sistema regolatorio. Su questo stiamo intensamente lavorando con l'autorità di regolazione regionale e siamo a buon punto del lavoro, quindi è ragionevole a questo stato di avanzamento per noi immaginare che si possa concludere il 2020 con questa approvazione dei piani tariffari che andranno a trovare sfogo ovviamente in termini di recupero dell'eventuale differenziale nel 2021. Di quanto parliamo? Voi sapete che esiste un cap sull'incremento di queste tariffe e quindi sarà un recupero progressivo negli anni, per cui nel 2021 avremo probabilmente un beneficio di un paio di milioni di euro, 2-3 milioni di euro. Peraltro nel nostro territorio, come sapete, si stanno svolgendo le gare per riaffidamento dei servizi, ci siamo aggiudicati l'affidamento per i prossimi 15 anni nel territorio di Ravenna e nella provincia di Ravenna e nella provincia di Cesena, siamo alle battute conclusive, nel senso che ci attendiamo da qui alla fine dell'anno il completamento dell'esame della gara di Modena, che dovrebbe poi dare, riflettersi su un affidamento per altri 15 anni dal 2021. E in queste settimane dobbiamo presentare l'offerta per il territorio di Bologna, anche lì poi vedremo come si concluderà l'analisi nel 2021. Perché dico questo? Lo dico non solo perché dal punto di vista strutturale vuol dire assicurarsi, ovviamente se saremo vincitori in tutte queste tre, nelle ultime due situazioni, assicurarsi l'affidamento del servizio per 15 anni, ma anche perché ovviamente intervenendo un piano economico finanziario definito in sede di gara, ovviamente questo dà certezza alla linea dei ricavi e diciamo emancipa dalle fluttuazioni che si possono avere relativamente alle variazioni regolatorie. Per quanto riguarda l'acqua non ho chiarissimo a che cosa lei fa riferimento, ma noi onestamente per il 2021 le uniche variazioni regolatorie che sicuramente da cui ci aspettiamo un segno positivo sono la piena applicazione della qualità tecnica a cui abbiamo aderito con i nostri territori fin dal primo giorno e dai quali ci aspettiamo un contributo di almeno 5 milioni e mezzo, così come avevamo già messo nel piano industriale presentato a gennaio.
Grazie, chiarissimo.
Dottor Tommasi Di Vignano, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Noi ringraziamo tutti, tanto penso che avremo occasione presto di rivederci. Grazie ancora per il pomeriggio. Arrivederci.